Quando un appassionato assiste all'ennesimo eccesso di un talento, spesso e volentieri si chiede: perché? La domanda che si pone è sempre la stessa. Perché quell'uomo non sfrutta le qualità che ha ricevuto in dono per raggiungere grandi obiettivi? La realtà è che a questi giocatori molto spesso non interessano minimamente i risultati del successo, nonostante a volte, grazie alle loro capacità innate, riescano comunque ad ottenerlo. Altre volte, invece, questi calciatori, uniti da una sottile vena di follia che li accomuna dentro e fuori dal rettangolo verde, hanno costretto la propria squadra, che aveva fatto affidamento su di loro, a dire addio ai sogni di gloria. Il pomeriggio del 7 febbraio 1999, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, accade il più grande sliding door della storia della società viola. Mancano pochi minuti alla fine del match tra i padroni di casa e il Milan. In Toscana si respira l'aria di scudetto, anche se non siamo ancora primavera. Gabriel Batistuta viene lanciato a rete da Padalino. Siamo sullo 0-0. Se Batigol fa il suo dovere, i ragazzi di Trapattoni possono dare un segnale al campionato battendo una sicura concorrente per il titolo. Già, perché sono primi a 41 punti, a ben 5 di distacco dai rossoneri, terzi dietro la Lazio. Il numero 9 argentino però cade all'improvviso e si accascia. Urla ed alza subito il braccio. Ha intuito che non è cosa da poco. La diagnosi parlerà chiaro: distorsione al ginocchio sinistro con probabile interessamento al legamento collaterale. La prima diagnosi è di 30-40 giorni almeno. Il Trap e i suoi ragazzi sono molto preoccupati, anche se in casa viola il sostituto del Re Leone c'è già. È il suo compagno di reparto Edmundo. Il brasiliano vice campione del mondo è il secondo violino dell'attacco gigliato ed ora tocca a lui mantenere la squadra in alto in classifica. Qualcuno quindi non riesce a capire il motivo dell'apprensione dell'allenatore, che in realtà è molto semplice. Quel ragazzo che dovrebbe caricarsi la squadra sulle spalle ha tutt'altro per la testa. Non è un carattere facile il 27enne carioca. Arriva a Firenze nel gennaio 98 per 13 miliardi di lire. Vittorio Cecchigori vuole riprovarci con il grande colpo di mercato estero. Dopo l'acquisto dello sfortunato Kanchelskis l'anno prima, ora è il turno di Oanimal. Il nickname con cui tutti nel Vasco da Gama, la sua squadra e non solo, lo conoscono. Quel soprannome gli è stato attribuito dal telecronista brasiliano a Santos ed ha un significato tutto suo. Rappresenta perfettamente il suo modo di intendere il calcio, vissuto in maniera folle e distintiva. Edmundo sembra che pratichi quello sport non per bisogno, ma semplicemente per divertirsi. Dopo un grande inizio di carriera al Vasco al Palmeiras, dove conquista diversi trofei distruggendo le difese avversarie, viene fuori la sua vera indole. Quella che caratterizza tanti brasiliani partiti dalle favelas e arrivati a giocare ad alti livelli. Infatti, dalla società di San Paolo viene ceduto al Flamengo a causa di una rissa avvenuta negli spogliatoi con un suo compagno. Nelle annate successive diventa famoso per aver spaccato una telecamera dopo aver sbagliato un rigore, per le liti dentro e fuori dal campo, per i dissidi con il compagno Romario e per l'incidente d'auto in cui muoiono tre persone. Quell'episodio l'ha portato ad una condanna di 4 anni, mai scontata a causa dei continui ricorsi presentati. Nel 96 torna al Vasco da Gama e gioca probabilmente il suo miglior calcio. Segna 38 reti in 44 partite, vincendo il titolo come migliore giocatore della stagione in Brasile. Conquista inoltre la Copa America con una delle selezioni verde-oro più forti di sempre. È in questo momento che a Firenze si decide di puntare su di lui, ed è proprio qui che accade l'episodio che meglio delinea Edmundo giocatore. Il periodo iniziale in Italia è caratterizzato dal difficile rapporto con Malesani. Il motivo? Il tecnico decide di non impiegarlo da titolare alla prima convocazione e lui non la prende bene. E dichiara: non sono mai stato in panchina in tutta la mia carriera, neanche a 8 anni. Non possono trattarmi così. Dopodiché comincia a far innamorare la curva Fiesole. Segna 4 gol in 10 presenze e si segnala per due cose: il talento naturale, in puro stile verde-oro, e l'incostanza. Il numero 11 viola gioca a tratti, alterna lampi di classe ad irritanti momenti di assenza. La distanza tra un dribbling fulmineo e una passeggiata in mezzo al campo è brevissima, come se non volesse sprecare la sua classe. Il suo sguardo, estraneo e malinconico dovuto anche alla perdita di suo fratello e dei suoi genitori, sembra chiedersi: sono il migliore, perché devo andare a mille per dimostrarlo? Il problema per Edmundo è che per l'annata 98-99 in panchina si siede il tecnico italiano più vincente di sempre, Giovanni Trapattoni. La maschera viene subito gettata. Si punta a vincere lo scudetto che manca da 30 anni e quell'edizione della Viola è una grande squadra. Toldo in porta, Torricelli e Heinrich laterali, Amoroso e Coisi in mezzo e davanti i fuochi d'artificio. L'eleganza di Rui Costa ad innescare il trio delle meraviglie Battistuta, Oliveira ed Mundo. Chiudono il girone d'andata campioni d'inverno a più 3 su Lazio e Parma. Batigol è il capocannoniere indiscusso, 17 gol in 17 partite con il record di Angelillo pronto ad essere abbattuto. Non tutto, però, gira nel verso giusto. Per esempio, non è un mistero che alcuni compagni mal sopportino l'indolenza dell'attaccante brasiliano. Vorrebbero più sostanza e meno giocate da calcio di spiaggia. La Serie A non è Copacabana e quando qualcuno sottolinea l'attrito tra il ragazzo di Niterói e la squadra, il Trap risponde con una delle sue massime. I calciatori non devono andare a letto insieme per vincere il campionato. Infatti, nonostante alcune volte sia Battistuta che Rui Costa urlino al mister di sostituirlo, fino a gennaio la Serie A viene dominata dai toscani, che si tolgono lo sfizio di battere nettamente le duellanti della stagione passata. 1-0 alla Juve campione d'Italia e 3-1 all'Inter di Baggio, stracciata al Franchi grazie forse alla miglior prestazione di Animal nei suoi 2 anni a Firenze. L'apice però, il ragazzo lo tocca a Empoli, la sera del 24 gennaio 1999. Al Castellani gli ospiti sbloccano la gara con Heinrich dopo quasi 80 minuti. E poi dilagano. Il terzo e ultimo gol è una perla del numero 11. Salta Bianconi, poi un tocco per aspettare l'uscita di Sereni e pallonetto nell'angolino basso. Il tutto con una naturalezza devastante. È una delle reti più belle della stagione ed anche l'inizio della parabola discendente dell'ex Vasco de Gama. Perché forse fuori Firenze non lo sanno in molti, ma in società a partire da Cecchi Gori sì. Alla stipula del contratto il giocatore ha voluto inserire una clausola particolare. Vuole partecipare al Carnevale di Rio, il più famoso e pazzo al mondo, e vuole che la sua richiesta venga messa nero su bianco. La dirigenza gigliata accetta, non si sa se di buon grado o meno. L'anno precedente era già volato in Brasile venendo multato a causa del suo rientro in ritardo a fine marzo. Ma questa volta è diverso, ci si gioca lo scudetto e nessuno si immagina che l'aereo per il Brasile accenderà i motori proprio nel momento in cui la squadra avrà maggior bisogno di Edmundo. Quella circostanza si palesa appunto nella gara di ritorno contro il Milan. Quella partita è la sintesi di come vede il calcio il bomber carioca. Giocate da funambolo alle quali alterna periodi di vuoto assoluto. Dopo pochi secondi dal fischio d'inizio si porta a spasso mezza difesa ospite, costringe Costa Curta al fallo di frustrazione e al cartellino giallo. Sembra l'avvio di una grande prestazione, invece, a parte un violento destro che quasi spacca la traversa, di lui non si ha più traccia. Mentalmente è già in clima di festeggiamenti, pronto a togliersi la maglietta viola e indossare un più consono costume da ballerino. Già perché pare che la scuola di Samba Salgueiro lo abbia contattato per sfilare con loro nell'enorme sambodromo di Rio. La sfida termina 0-0 con l'infortunio di Batigol. Ecco, quello è il momento in cui Animal dovrebbe caricarsi la squadra sulle spalle per puntare al titolo, ma la realtà è che nessuno nell'ambiente se lo aspetta. Il Trap ne è consapevole ed il suo sguardo, vedendo il suo numero 9 a terra, dice tutto. Ha capito che il treno scudetto per la sua Fiorentina si ferma lì. Non può fare affidamento su Edmundo, che ha un corpo estraneo alla rosa. Poche settimane prima infatti aveva platealmente litigato con Rui Costa e con il mister. Il rapporto è un continuo di alti e bassi. Il Trap, che nella sua carriera ne ha viste tante, prova a gestirlo. Ma quando l'Olimpico, alla quinta del girone d'andata, il numero 11 lo manda a quel paese per il cambio, capisce che c'è poco da fare. Tutti quegli episodi portano la tifoseria a pensare che difficilmente rinuncerà alla possibilità di recarsi al Carnevale di Rio, nonostante il momento delicatissimo della squadra. Non si sbagliano, perché ovviamente decide di partire. Qualche giornalista lo vede in aeroporto e lo avvicina per una dichiarazione. La risposta è la summa perfetta del giocatore carioca. Vado a Rio e non so se torno. Nessuno mi ha chiesto di restare e se me lo avessero chiesto sarei partito lo stesso. Tanto egoismo e poco rispetto verso squadra e società. Cecchi Gori non commenta, mentre Trappatoni si limita ad un: avrei preferito perdere la partita che Battistuta. Il giorno dopo la Gazzetta titola: Edmundo lascia terra Firenze. Il campionato viola, di fatto, termina lì. Fuori le due punte titolari restano Oliveira, che concluderà la stagione con 3 miseri gol, e Carmine Esposito, ormai rotta con l'allenatore, che di reti ne segnerà 2. Dalla domenica successiva, giorno della sconfitta di Udine e dell'aggancio al vertice, collezioneranno 14 punti in 14 partite, vincendone solamente 3, concludendo la Serie A al terzo posto. Battistuta torna al gol il 21 marzo nel soffertissimo 2-1 con il Piacenza, mentre O Animal, dopo il ritorno dal carnevale, figura nel tabellino dei marcatori solamente il 2 maggio con una doppietta nel 5-1 casalingo al Perugia. Gioca anche la finale di Coppa Italia. In quella doppia sfida non segna né incanta e i viola si arrendono al Parma per la regola dei gol in trasferta. Di lui restano due immagini iconiche e nessuna delle due lo raffigura in un campo da calcio. La prima è proprio durante il carnevale. Giacca bianca, camicia a strisce bianco-rosse e lo sguardo allegro mentre danza davanti ad un pubblico in festa. La seconda lo ritrae mentre gioca con un pallone, ma in spiaggia e con gli amici. Come se fosse in vacanza. Come se invece di essere un calciatore professionista fosse un semplice funambolo di beach soccer. Finisce la stagione e finisce anche la sua avventura in Toscana. Gli uomini in mercato trovano un accordo con il suo vecchio club e gli comprano un altro biglietto per Rio. Stavolta davvero di sola andata. Al suo ritorno al Vasco da Gama ne accadono di tutti i colori. Continua a far parlare di sé per aver fatto ubriacare uno scimpanzé alla festa di compleanno di suo figlio, scatenando l'ira degli animalisti. Ritorna a giocare con Romario, finendo per fare a botte con lui a causa di un rigore. Batte lo United di Ferguson 3-1 nel mondiale per club FIFA 2000 e poi sbaglia il rigore decisivo nella finale contro il Corinthians. Torna in Italia 2 anni dopo, quando il Napoli di Mondonico prova a puntare su di lui per raggiungere un'impossibile salvezza. Segna 4 gol in 17 partite e gli azzurri tornano mestamente in B dopo solo 12 mesi. Dopodiché dal 2001 cambia diverse squadre, ben 9 fino al 2008, inclusi due ritorni al Vasco da Gama dove chiude la carriera. Alterna momenti nei quali mostra tutta la sua classe ad altri completamente disastrosi. Si ritira con 13 trofei, una buona carriera in nazionale e la netta sensazione che senza quel suo carattere esplosivo avrebbe dato ancora di più al calcio. La classe del giocatore comunque non si discute e lui non ha dubbi sulla sua forza, tanto che in un'intervista a Playboy Brasil anni dopo dirà: «Chi è più forte tra me e Ronaldo il fenomeno? Sarò più forte di lui per tutta la vita. Ho fatto il doppio dei suoi gol, sono stato campione più volte. L'unico che ha giocato meglio di me è Romario». Parlerà anche del famoso episodio del carnevale durante la permanenza alla Fiorentina. Ne approfittai per andare in Brasile, visto che non mi pagavano. Al ritorno mi diedero la colpa di tutto. Inizialmente proverà anche a scaricare i suoi peccati, per poi nel 2015 mandare un messaggio ai suoi ex tifosi. «Fiorentina, perdonami. Mi pento di tutto ciò che ho fatto e di essermene andato troppo presto dall'Italia. Ma fu una decisione del momento. Un peccato non aver vinto il campionato». Tra pattoni racconto di avermi rincorso all'aeroporto scongiurandomi di non partire. In realtà non mi ricordo. Non penso sia vero. Tra tutti gli episodi, questo è sicuramente quello che meglio descrive chi è Edmundo. Colui che è diventato il protagonista di un incredibile sliding door, aiutando a mandare in frantumi i sogni scudetto dei tifosi viola. Chissà se nel momento più buio, Vittorio Cecchigori avrà ripensato a quegli attimi. Lui, presidente passionale e tifoso della Fiorentina che voleva riportare a tutti i costi il titolo in riva all'Arno e che se lo vide sfuggire di mano per colpa di una clausola contrattuale. E mentre tutta Firenze si stringeva intorno al suo uomo simbolo, a un oceano di distanza, un calciatore che non volle diventare campione ballava noncurante in allegria. Beh, pensandoci a posteriori, cos'altro ci si poteva aspettare da un fenomeno brasiliano soprannominato O Animal?